Bene, buonasera a tutti e a tutte. Direi che possiamo iniziare la seduta consigliare di questa sera. Come prima cosa passerei dunque la parola alla dottoressa Parmigiani per l'appello.
Buonasera. Allora, consiglieri, allora, Daniele Pietri, presente. Luca Brex, presente. Federico Guasti, Nicoletta Manca, che non mi sente, presente. Giulia Bellutti, presente. Alice Lanza, presente. Gianfranco Losi, presente. Giuseppe Boni, presente. Nicole Realdon, Daniele Goldoni, presente. Marina Lo Monaco, presente. Giacomo Bonini, Marco Tondelli, presente. Assessore Esterni, Eleonora Ripa.
Okay. Bene, al primo punto, come di consueto, abbiamo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, cioè quella di 15 giorni fa circa, del 14 aprile 2025. Se non ci sono osservazioni in merito, io procederei direttamente alla votazione. Dunque, favorevoli? Unanimità in sala. Assessora Manca?
Favorevole.
Ok. Astenuti e contrari? Direi nessuno. Ok, al secondo punto all'ordine del giorno quest'oggi abbiamo l'approvazione dei conti giudiziali dell'esercizio finanziario 2024. Io ovviamente darei per letto il documento dei conti giudiziali, che è solo di 1200 pagine circa, e è un documento ovviamente, insomma, molto molto tecnico. Dunque non mi dilungo troppo, ma lascerei la parola al vice sindaco, nonché assessore al bilancio, Luca Brex, per una breve e sintetica spiegazione.
Sì, Brex, sì, sarò brevissimo anch'io. Come avete visto, il documento è di 1200 pagine, praticamente l'estratto conto del Comune. Ci sono tutti i riversamenti, tutti gli impegni, tutti i movimenti che abbiamo in entrata e in uscita.
Ok, chiaramente se ci sono osservazioni, domande, interventi, lasciamo lo spazio per... Bene, procediamo dunque alla votazione. Favorevoli?
Favorevoli.
Ok, 7 in sala e l'assessora Manca da remoto. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Anche qui niente, mi dato esecutivo. Ok. Votiamo allora per il punto 2 anche l'immediata esecutività. Favorevoli? 7 in sala, 8 con l'assessore Manca da remoto. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Venendo al punto 3, abbiamo invece l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024. E lascerei immediatamente la parola al vice sindaco Brex per l'esposizione di una relazione a riguardo.
Brex, sì, come dicevo sia ieri nella capigruppo allargata sia con la maggioranza, ho predisposto una relazione, non la leggerò tutta, leggerò secondo me le parti più importanti, gran parte la leggerò, però magari salterò qualche parte, quindi se salto qualche punto di proposito dopo passiamo alla discussione ci confrontiamo. Il rendiconto relativo all'esercizio 2024 è stato redatto in base agli schemi previsti dal decreto legislativo 118/2011 ed applicando totalmente i principi introdotti dall'armonizzazione contabile che impongono accantonamenti e riserve obbligatorie, nonché vietano di poter conservare a bilancio obbligazioni giuridicamente non perfezionate. L'applicazione di tali principi ha portato a un risultato di amministrazione apparentemente elevato che spesso però comprende accantonamenti vincolati. La gestione dell'esercizio 2024 si è conclusa con un avanzo di amministrazione di 1.915.647,81 euro. L'avanzo di amministrazione è così composto: la parte accantonata è 972.303,10 euro, la parte vincolata è 587.709,15 euro, la parte destinata agli investimenti sono 34.576,55 euro, la parte disponibile sono 321.059,01 euro. Per quanto riguarda la parte accantonata, gran parte la fa da padrone il fondo crediti dubbia esigibilità, perché abbiamo un fondo crediti di circa 817.000 euro. L'altra parte è il fondo contenzioso per 77.000 euro, il fondo di il fine mandato del sindaco per 3.000 euro e gli arretrati del contratto nazionale di lavoro per 62.000 euro, che verranno perfezionati nel momento in cui ci sarà il rinnovo del contratto. Per quanto riguarda invece la parte vincolata, diciamo qui ci sono più aggregati. Il grosso sono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli alloggi ERP per 132.000 euro. Abbiamo 30.000 euro sul fondo di solidarietà vincolato. Abbiamo 15.000 euro di oneri di restituzione alla Chiesa, circa 58.000 euro di vincolo sul 10% delle alienazioni per la riduzione del debito, altri fondi Covid per 46.000 euro, alcuni contributi da parte dello Stato per altri 46.000 euro. Per quanto riguarda l'evoluzione del risultato di amministrazione, dal 2022 al 2024 abbiamo aumentato l'avanzo di circa 500.000 euro, però come potete vedere gran parte sono sulla parte accantonata e vincolata, cioè non spendibile, e invece abbiamo circa 180.000 euro in più sul 2022 per quanto riguarda la parte disponibile, che è quella che possiamo utilizzare per gli investimenti oppure per spese correnti ma non ricorrenti. Per spese correnti non ricorrenti, la più facile da dire è quella che magari riguarda l'utenza, perché noi nel 2022 abbiamo avuto un aumento sconsiderato delle utenze. Si pensava che fosse una spesa corrente ma non ricorrente, perché lo storico era molto più basso, e quindi nel 2022 abbiamo utilizzato una parte dell'avanzo per coprire quelle spese. Adesso ormai è diventata ricorrente ed è un problema grosso. Comunque, in occasione poi della redazione del rendiconto è stata verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi sia di competenza di esercizio cui si riferisce il rendiconto sia degli esercizi precedenti. Abbiamo accantonato la somma di 817.877 euro, con un incremento di 61.272 rispetto all'accantonato del 2023. Poi, per quanto riguarda invece le entrate, l'IMU che abbiamo accertato incassato è pari a 1.087.178 euro, è divisa più o meno in questa maniera. Altri fabbricati, che sono praticamente le seconde case, sono 853.000 euro, gli immobili di categoria D sono 225.249. Come vedete il totale è più alto, 1.329.866, ma perché negli immobili di categoria D viene ricompreso lo 0,76 che va allo Stato, infatti quello che alimenta poi il fondo di solidarietà comunale, che è pari a 242.688 euro. L'importo, poi dopo abbiamo la TARIP, E noi abbiamo introdotto la TARD di corrispettiva che ha una natura patrimoniale, e quindi noi non abbiamo più a bilancio questa somma. L'importo dei residui attivi, possiamo chiamarli come i crediti, diciamo, per semplificare, ammonta a 420.968 e nel 2024 abbiamo riscosso il 13,84%. Poi nel corso del 2024 sono state applicate le aliquote approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 29/4/2024 sulla base del piano finanziario predisposto da Aterset, e approvato in data 15/4/2024 con una deliberazione numero 32 da parte del Consiglio d'Ambito. Il quadro economico del servizio rifiuti urbani per l'anno 2024 aveva un importo di 1.067.690 euro al netto di IVA. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF che è stata determinata nel Consiglio Comunale del 20/12/2023 con l'applicazione dello 0,8 e la soglia di esenzione di 8.500 euro, abbiamo accertato un importo di 759.066,38 euro. Quello in conto competenza è di 253.006,57 euro. Il fondo di solidarietà comunale pare 700.136,26 euro. Qui vado un po' avanti. Per quanto riguarda i contributi da parte dello Stato che sono previsti al titolo secondo dell'entrata, che riguardano principalmente il contributo a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli e dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, abbiamo un contributo pari a 55.325,12 euro. Poi qui abbiamo inserito altri trasferimenti, c'è quello per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità pari a 11.000 euro, il contributo per le lezioni per 9.500 euro, eccetera. Poi, per quanto riguarda le entrate che derivano dall'effettuazione dei servizi, abbiamo un più 77.000 euro rispetto al 2023. Qui sono proventi derivanti dalla gestione dei beni e la vendita dei servizi, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti, gli interessi attivi che non sono inesistenti. Altre entrate di redditi capitali e rimborsi di entrate correnti. La maggiore entrata evidenziata sui proventi derivanti alla gestione dei beni e la vendita dei beni e dei servizi depesa dall'accertamento relativi ai canoni di locazione del terreno di via 4 Novembre, il ripetitore di telefonia, dal 2021 al 2024 per 20.900 euro, dalle entrate per la manutenzione dei loculi per 12.936 euro e della maggiore entrata del canone patrimoniale per 7.338 euro, che compensano una minore entrata dei ricavi da produzione di elettricità per 21.148 euro rispetto all'anno precedente. Abbiamo la minore entrata dei proventi derivanti dall'attività di controllo e di repressione delle irregolarità dovuta alla riduzione dei proventi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che ci comunica l'Unione per un importo di 18.612,93. Abbiamo una maggiore entrata che arriva da redditi di capitale, dalle azioni IREN fondamentalmente, perché ha aumentato il dividendo da 0,11 a 0,1188. E la maggiore entrata registrata tra rimborsi e le entrate correnti è dipesa dalla maggiore IVA trattenuta per 68.000 euro, nonché da donazioni modali per arredo scolastico e luminari per 13.600 euro, da rimborso di Hauser per eccedenze della gestione del riuso per 5.351 euro, che in parte hanno compensato la riduzione del rimborso da IREN Ambiente per i costi comuni della TARI per 29.836 euro. I proventi relativi alle concessioni edilizie, che poi sono gli oneri di urbanizzazione, sono accertati in 205.799 euro. Quelli che invece derivano da condoni edilizi sanatori sono di 38.916 euro. l'importo dei proventi destinati al finanziamento delle spese correnti è stato previsto 75.816 euro. Passando invece alle spese correnti, è confluito nell'avanzo di amministrazione il fondo crediti dubbi esigibilità per 147.934 euro. Nel rendiconto sono evidenziati gli importi delle spese cancellate per la successiva reimputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile secondo i criteri della contabilità finanziaria. La copertura è prevista tramite il fondo pluriennale vincolato e le economie sul fondo sono di 58.975 euro. E le somme impegnate al titolo primo delle spese correnti, incrementato di quanto confluito nel fondo pluriennale, sono pari a 4.033.471,99 euro, sono l'87,70% delle previsioni definitive. Quindi, come ho detto prima, l'avanzo è 1.915.647,81. Per quanto riguarda la spesa per investimenti, quest'anno sono state, secondo me, molto corpose. Abbiamo impegnato, liquidato o liquidabile nell'esercizio 2024 1.642.775,48, abbiamo impegnate ma non esigibili nell'esercizio 2024, quindi che vanno nel fondo pluriennale vincolato, pari a 463.237,99 euro, e qui abbiamo elencato i vari investimenti. Ne cito qualcuno: la mensa, abbiamo sia inserito l'investimento sia la fonte di finanziamento, quindi la spesa per la mensa scolastica della primaria, contributo dello Stato 511.452 euro. Poi altre spese importanti, vabbè, ovviamente quelle tutte legate al Delfino tramite contributo regionale, mutuo, l'alienazione di un diritto reale, il contributo del GSE, ahimè la bonifica delle aree tramite l'avanzo libero. Abbiamo il gemellaggio, come sappiamo, come abbiamo visto negli ultimi consigli, per il Parco delle Mondine, la riqualificazione del campo sportivo tramite oneri di urbanizzazione e l'avanzo destinato. Qui non vedete il bando sport e periferie perché sarà oggetto del 2025. L'utilizzo di quel fondo è stato utilizzato nel 2025, per poi concludere tramite il contributo dello Stato per 64.000 euro per la sostituzione e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica. Quindi il totale degli investimenti è 1.642.775,48 euro. E poi si descrive tutto la contrazione del mutuo per il Delfino, qui abbiamo inserito anche il numero del CUP, e tutto il preammortamento. Per quanto riguarda il debito complessivo, adesso alla fine del 2024 abbiamo un debito mutui, insomma, di 944.582,5 centesimi, che sono 156,73 euro per abitante. E per quanto riguarda la spesa del personale, rientra nei limiti previsti dall'articolo 1,557 e l'ente risulta in equilibrio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 162 del TUEL. Io ho terminato, se qualcuno ha domande o considerazioni, aspetto.
Bene, bene, innanzitutto un sentito ringraziamento al vice sindaco Brex per la relazione esposta e per la consueta, insomma, precisione oltre che competenza nel rendicontare i temi di bilancio. Ne approfitto per fare già ora un sentito ringraziamento anche a tutti gli uffici comunali e in particolar modo all'area finanziaria, alla dottoressa Paola Mussini, responsabile del settore finanziario, per gli schemi fatti e il rendiconto portato questa sera in Consiglio Comunale. Lascio spazio a domande, osservazioni e interventi.
Prego, Tondelli.
Insomma, qua c'è dietro tanto lavoro, poi insomma i numeri si possono commentare in tanti modi, quindi in modo particolare possono evidenziare caratteristiche positive o negative. Io, prima di fare una considerazione e un voto, una negazione di voto, chiedevo al vice sindaco se poteva entrare un po' più nel merito del, che la sigla è molto brutta, insomma, del FCDE, il Fondo di Crediti di Dubbia Esigibilità. Insomma, balza all'occhio che in un anno, diciamo, che la percentuale di accantonamento sia passata dal 57,44 al 94,84, insomma, quindi è raddoppiata. E quindi chiedevo così lumi inerente a questo fondo. Che
sì. Il fondo ha dei vincoli di legge. Noi nel corso degli anni abbiamo aumentato molto gli avvisi di accertamento IMU, come dicevo anche ieri, e quindi, come sappiamo, abbiamo visto anche nell'ultimo consiglio, a un aumento degli avvisi di accertamento va aumentata di una percentuale che io sinceramente non so calcolare, viene calcolata direttamente dalla ragioneria, e quindi aumenta in base al numero di accertamenti che abbiamo emesso. Adesso non ricordo nell'ultimo consiglio di che numeri stiamo parlando, però mi sembra che avessimo aumentato tipo di 50.000 euro gli avvisi di accertamento, e spendibili effettivamente erano 18.000 e 32.000 andavano al fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi questo fondo viene creato in base, diciamo, ai crediti che ha l'ente nei confronti dei cittadini o delle aziende. E questo fondo può diminuire nel momento in cui gli avvisi di accertamento vengono pagati. Quindi se abbiamo emesso avvisi di accertamento per 50.000 euro, il fondo, questi avvisi di accertamento vengono pagati, noi oltre quei 18.000 euro che avevamo in utilizzo possiamo utilizzare gli altri 32. Ecco, fondamentalmente è così. La percentuale di copertura è un vincolo di legge, quindi non è deciso da noi. Vi dico la verità, se fosse per la ragioneria, quando si ammette, anche io sono ragioniera, quindi parlo per causa, se quando viene messo un avviso di accertamento dovrebbe essere il 100%, perché difficilmente i ragionieri ti fanno spendere qualcosa che non è ancora entrato. E però ci sono questi vincoli di legge e utilizziamo le percentuali dello Stato. Gran parte di questo fondo crediti dubbia esigibilità poi deriva da avvisi di accertamento TARI pre-TARIP, quindi tutti quegli avvisi di accertamento, tutti la TARI non pagata nel corso degli anni prima che passassimo a corrispettivo. Lì sulla TARIP non pagata, come sugli avvisi di accertamento, stiamo lavorando molto da tempo, non è solo questa di questa consigliatura, per cercare di recuperare tutto i mancati pagamenti. Non è una cosa semplice, perché spesso chi non paga è sparito. Spesso. Allora, il fondo ce l'hanno tutti, cioè anche l'Unione ha il proprio fondo. L'Unione credo che gran parte del proprio fondo deriva dai mancati pagamenti delle multe, perché le chiamo multe per far prima le sanzioni, sì, perché le entrate sono dell'Unione, ma tutti i comuni hanno il fondo crediti dubbia esigibilità. Poi, ripeto, noi nel corso degli ultimi... All'ufficio è associato, Sì, 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 sì.
No,
no, perché lui... Esatto, perché praticamente i tributi sono all'Unione e quindi anche, diciamo, c'è tutto il discorso relativo all'emissione degli avvisi di accertamento e alla riscossione coattiva è gestito dall'Unione. Poi ovviamente noi abbiamo la dipendente dell'Unione che lavora fondamentalmente per il Saliceto, che è la dottoressa Zinani, che abbiamo presente qui, ed è lei che emette gli avvisi di accertamento.
Esattamente, ci tengo a precisare solo un aspetto, come giustamente diceva il vice sindaco Brex, e soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni da quando siamo passati a corrispettive, dunque la gestione della TARIP non è più interna al comune ma è al gestore e dunque IREN, abbiamo potuto focalizzare le risorse, le energie dell'ufficio tributi associato in Unione, sì, ma singolarmente sul comune di Rio, e sul recupero credito e quindi sugli avvisi di accertamento soprattutto dalla parte IMU. Tant'è che siamo passati nel corso degli anni da uno storico di avvisi di accertamenti annuale di circa 35-40 mila euro a uno storico ormai degli ultimi due o tre anni di circa 150-170 mila. Dunque è stato un aumento effettivamente ingente e questo va riconosciuto come lavoro svolto dall'ufficio tributi di Rio Saliceto e dunque associato in Unione. Chiaramente norma di legge vuole che aumentando appunto gli avvisi di accertamento aumenti anche di conseguenza di una percentuale neanche piccola l'FCDE, quindi il Fondo Credito di Esigibilità.
Solo per precisare una cosa, sono andato a recuperare i dati del vecchio consiglio, non mi ero sbagliato di tanto, perché l'avviso di accertamento li abbiamo aumentati per 52.500 euro, di cui 34.723 vanno al fondo crediti di dubbia esigibilità, 18.000 euro invece sono liberamente spendibili.
Bene, se ci sono altri interventi. Ne approfitto intanto allora per una veloce considerazione riguardo al rendiconto di gestione e in maniera specifica all'avanzo di amministrazione, che appunto, come è stato ben esplicitato e come vedete nella relazione, è di circa 1.900.000 euro. Chiaramente di questi c'è una parte consistente vincolata, una parte altrettanto consistente e anzi di più accantonata. L'avanzo libero, quindi quello da poter utilizzare, è di 321.000 euro, comunque in aumento di quasi 90.000 euro rispetto allo scorso anno. E quindi questo ovviamente ci impone di conseguenza anche una programmazione politica tecnica di un certo tipo per poter andare poi nel corso dell'anno e prossimamente a spendere queste risorse al meglio. E, che dire, è in aumento appunto rispetto allo scorso anno, ma come vedete dalla tabella già lo scorso anno era in aumento rispetto al 2022, quindi è un trend crescente. Questo da una parte non può che fare piacere, perché chiaramente ci permette di avere nel corso dell'anno un maggior margine di manovra rispetto appunto a una programmazione tecnico-politica che dicevo poc'anzi. Bene, se non ci sono altri interventi io procederei alla votazione di questo punto numero 3, quindi all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024. Favorevoli?
Favorevole.
Ok, 8, 7 in sala più consigliera Manca da remoto. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli?
Favorevole.
Bene, sempre 7 in sala e più 1, quindi 8. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. All'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera, quindi punto 4, abbiamo invece l'approvazione delle linee programmatiche in materia di accompagnamento sociale e contestuale annullamento del regolamento approvato con delibera numero 79 del 1999. Io passerei la parola all'assessora Lanza per una breve spiegazione del punto e poi lascio spazio al dibattito.
Assessora Lanza, buonasera a tutti. Riassumo gli allegati del punto 4 all'ordine del giorno, che sono appunto la definizione delle linee programmatiche in materia di accompagnamento sociale e trasporto sociale. Rispetto a ciò che è stato approvato nella delibera numero 79 del 1999, modifichiamo le linee programmatiche aggiungendo quello che abbiamo definito come accompagnamento sociale o trasporto sociale. I diversi fattori socio-economici e demografici ci hanno portato a riflettere sulla necessità di promuovere il benessere dei cittadini svantaggiati, aggiungendo prestazioni diverse a garanzia di diritto di vivere dignitosamente del proprio ambiente. Questo servizio non deve però sostituire i familiari e nemmeno porsi in contrasto con il normale servizio di trasporto pubblico o con i servizi di trasporto già presenti nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Le linee programmatiche nascono proprio per dare forma a quanto previsto dalla legge regionale 8 del 2014. Questa definisce l'accompagnamento di persone in stato di bisogno e fragilità come un bisogno sociale rispetto al quale è necessario individuare attività e servizi idonei. Di seguito elenco i punti delle linee programmatiche. Il punto 1 è la definizione di accompagnamento sociale e i destinatari. L'accompagnamento sociale è l'insieme delle attività gestita dai comuni, singoli o associati, con proprio personale o tramite volontari o mediante convenzione con soggetti del terzo settore, come indicato nelle leggi regionali. Il punto 2 è la modalità di gestione dell'accompagnamento sociale con trasporto e soggetti eroganti. Può avvenire tramite i propri dipendenti, ovvero tramite volontari regolarmente iscritti o mediante convenzione stipula con forme previste dalla legge con soggetti del terzo settore. Quest'ultimo è il nostro caso. La convenzione infatti è stipulata con l'associazione Hauser. Il punto 3 è la partecipazione dell'utenza ai costi di accompagnamento sociale. Gli enti sociali determinano l'eventuale partecipazione ai costi delle attività di accompagnamento sociale nella misura massima della copertura e delle spese effettivamente sostenute per la gestione delle attività. Il punto 4 sono i requisiti per la gestione dell'accompagnamento sociale, che sono la formazione e idonea degli addetti, la disponibilità dei mezzi idonei al trasporto sociale e la copertura assicurativa di questi ultimi, sia di chi accompagna che ovviamente dei mezzi. Il punto 5 riguarda l'identificazione dei soggetti gestori. Il Comune si avvarrà di organizzazioni del terzo settore che svolgono l'attività di accompagnamento sociale o trasporto sociale. Il caso nostro specifico quindi è sempre l'Hauser. Il punto 6 è il monitoraggio. A fine di una correttezza, omogenea e generale applicazione delle presenti linee programmatiche, il Comune dovrà provvedere alla modalità di monitoraggio delle attività a cui sono chiamati a partecipare i soggetti del terzo settore coinvolti. Queste linee programmatiche consentiranno poi alla Giunta di approvare le linee guida dove verranno specificate le tariffe, gli orari, e le modalità e lo svolgimento di queste attività.
Bene, grazie Assessora Lanza per il riassunto e la spiegazione di questo punto numero 4. Io non ho tanto da aggiungere, se non appunto che è una necessità quella di approvare queste linee programmatiche, perché effettivamente i bisogni e le necessità della popolazione rispetto al regolamento attivo dal 1999 sono effettivamente cambiate e abbiamo negli ultimi anni e avremo in prospettiva sempre più bisogno di accompagnamenti e trasporti dal punto di vista sociale, oltre che sociosanitario e basta, e dunque con queste linee programmatiche che sostituiscono il vecchio regolamento andiamo ad integrare e a regolamentare effettivamente quanto detto fino ad ora, in modo che la convenzione poi con l'ente gestore, dunque Hauser, possa effettivamente mettere in pratica quanto queste linee programmatiche stabiliscono. Al seguito di questa delibera di Consiglio Comunale ci sarà chiaramente una delibera di Giunta Comunale che andrà invece a definire le linee di indirizzo, di gestione del servizio del trasporto per quanto riguarda dettagli, costi, orari, modalità e quant'altro. Se ci sono interventi vi lascio la parola. Prego, Tondelli.
No, io, cioè, come indicazione di voto, cioè, voterò a favore, perché insomma è chiaro che condivido quello che ci ha illustrato l'assessore. Io chiedevo se, poi non può essere anche la serata di stasera, però in futuro fare anche una considerazione un po' su quello che è stato la storia, come è nata l'Hauser e quello che sta diventando in tutti i comuni, perché ormai sta diventando un braccio operativo che, cioè, se non avessimo l'Hauser in tanti, cioè io penso anche altri comuni, comunque ormai è diventato fondamentale, insomma, diciamo che l'ufficio dopo quello dopo alcuni uffici è quello più importante per i comuni, cioè, quindi conoscere anche la storia recente o anche la storia futura che vorremmo utilizzare come Hauser, cioè sapere quanti soldi per esempio noi come comune diamo all'Hauser, perché prima mi balzava anche l'occhio il rimborso di 5.100 euro, mi sembra, per un avanzo del centro del riuso, insomma, cioè parliamo anche di cifre abbastanza considerevoli, insomma, se pensiamo anche a quelle che prendiamo noi e abbiamo preso noi come consiglieri nel 2024, che abbiamo preso 63 euro, cioè sono, no, lascio a parte gli scherzi. No, però volevo capire bene com'era la struttura attuale dell'Hauser, quanti sono i compensi, se ci sono dei limiti, perché insomma dopo si può anche scappare, diciamo, la visione completa. Cioè, io non so se come comune tramite l'Hauser, non so, ristorniamo contributi per 100, 200, 300 mila euro, io non lo so, quindi chiedevo se prima o poi si può fare anche una considerazione attorno al ruolo che ha adesso l'Hauser all'interno del comune di Rio Saliceto. Ecco.
Grazie consigliere Tondelli, possiamo sicuramente, insomma, approfondire il mondo Hauser e entrare nel dettaglio in un momento ad hoc, e intanto, insomma, rispondo brevemente e faccio una serie di considerazioni. Innanzitutto, in coda a quanto date detto, un grandissimo ringraziamento alla nostra sezione Hauser di Rio Saliceto, perché effettivamente, come dicevi all'inizio del tuo intervento, l'Hauser è oggi a Rio Saliceto, così come nella stragrande maggioranza dei comuni, un braccio operativo importantissimo e anzi tante volte fondamentale, perché se non avessimo i volontari dell'Hauser e una sezione dell'Hauser organizzata come abbiamo, faremmo davvero fatica e saremmo in netta difficoltà ad erogare servizi dal punto di vista sociale ai nostri cittadini. Dunque questo è giusto ribadirlo ed è appunto la verità delle cose. Noi abbiamo un'Hauser strutturata in maniera molto articolata, anche mi sento di dire, nel senso che oltre al trasporto sociosanitario e ora sociale, che gestisce ormai da tantissimi anni e mette in campo nel corso della programmazione annuale tutta una serie di attività che vanno incontro a fasce più deboli della cittadinanza, incontri culturali come il Senior Caffè che si tiene ogni giovedì pomeriggio al Centro Culturale Biagini, aperto agli iscritti e ai soci di Hauser, ma aperto alla cittadinanza, dove di volta in volta approfondiscono temi di attualità o anche temi importanti proprio per prevenire e informare la cittadinanza rispetto al mondo sanitario, piuttosto che proprio qualche settimana fa c'è stato un incontro sulle truffe in collaborazione insomma con la nostra stazione dei carabinieri di Campagnole Rio. Dunque tutta una serie di incontri, di approfondimenti sicuramente sempre molto utili, apprezzati, e insomma da questo punto di vista i numeri poi di partecipanti al Senior Caffè lo dimostrano. Oltre a tutta questa serie di attività, da qualche anno ormai l'Hauser di Rio Saliceto gestisce il centro di riuso comunale che abbiamo fatto appunto 2 anni fa. È un centro di riuso comunale, ripeto, e chiaramente noi come comune, non avendo la forza nemmeno di poterlo gestire direttamente, avevamo fatto a loro una manifestazione di interesse, ovviamente pubblica, per la gestione del centro del riuso, ed è stata poi affidata all'Hauser in collaborazione tra l'altro con altre realtà come ANFAS e a livello distrettuale, proprio per una maggiore collaborazione e integrazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista di persone con disabilità e dunque altra fascia debole della popolazione, della cittadinanza. È un centro di riuso che funziona molto bene, e avrebbe bisogno di investimenti anche per adeguarlo rispetto all'andamento che ha, quindi non nego che è un po' che ci stiamo pensando e probabilmente arriveremo a poter anche investire sul centro del riuso stesso, che oggi è aperto 3 volte a settimana, 3 mattine a settimana se non ricordo male, e ha un volume di coaffari, seppur magari non è la parola più corretta, notevole, e i proventi del centro del riuso in collaborazione con Hauser e da convenzione stipulata con la stessa Hauser, la destinazione dei proventi è decisa congiuntamente da amministrazione comunale ed Hauser, e nel corso di questi anni sono stati destinati a progettualità varie sia dell'amministrazione comunale, come ad esempio i 5.000 rotti euro esplicitati prima, che sono andati a compensare, a cofinanziare l'attività di Green Tosi 2024, quindi un'attività ambientale coordinata dal Centro Giovani di Rio Saliceto, da Marco Pellegrini, che ha coinvolto tutte le scuole del paese, quindi più di 500 ragazzi e bambini, e così come al pari di altre iniziative, di altre progettualità, lasciando giustamente anche ad Hauser come ente gestore un margine di manovra, a mio avviso, considerevole sulla destinazione di una parte dei proventi. E dunque arriveremo sicuramente anche a migliorare quella che è la convenzione con Hauser stessa sulla gestione del centro del riuso, in modo da insomma incanalarla nei binari giusti e con una prospettiva di medio e lungo termine, proprio perché dopo 2 anni di vita del centro del riuso abbiamo visto che lo stesso funziona e funziona tanto. Dunque è anche un modo per poter avere risorse aggiuntive nel corso dell'anno, sia da parte della stessa Hauser, quindi come autofinanziamento del centro del riuso stesso e dell'Hauser stessa, ma anche per l'amministrazione oggettivamente per alcune progettualità, quindi vale la pena sicuramente investirci e lo faremo. Prego.
Volevo precisare solo una cosa. E per quanto riguarda i finanziamenti, sono sincera, non ne abbiamo parlato, e quindi non voglio dire una cosa che poi semmai è sbagliata. E noi abbiamo la convenzione con Hauser e siamo uno dei pochi comuni a cui è rimasta questa convenzione, nel senso che noi diamo i mezzi e loro mettono il loro personale e noi prendiamo gli appuntamenti. Di recente abbiamo messo questo numero di telefono che è diretto per capire anche come impatta sul comune anche il lavoro dell'Hauser, perché comunque fanno le chiamate direttamente alla persona che lavora in comune. E, per aprire anche questi trasporti sociali, quindi non è stato così scontato, cioè tanti comuni non lo fanno perché hanno carenza anche di volontari. Noi al momento siamo ancora fortunati, nel senso che abbiamo fatto un riscontro con Campagnola, loro hanno molto meno volontari rispetto a noi. Abbiamo fatto un incontro anche con i volontari per capire la loro volontà di fare questi tipi di trasporti, perché non è così scontato che una persona dopo voglia lavorare, però fare questi viaggi durante il weekend o in orari un po' diversi dal solito. Quindi ci siamo, insomma, è un qualcosa in più che va anche riconosciuto ai volontari dell'Hauser e all'Hauser.
Prego, Goldoni.
Goldoni, no, mi accodo semplicemente al fatto di, che è stato detto sia da Tondelli ma anche da te, che di trovare anche un momento di parlare, capire anche un attimo appunto come sono strutturati e quant'altro, perché comunque siamo tra virgolette nuovi, mettiamola così, quindi la struttura Hauser per alcuni potrebbe essere molto appunto sconosciuta, comunque nel senso che non si sa effettivamente il funzionamento o come è strutturato anche all'interno del comune. Quindi mi accodo a quello e comunque anche noi siamo favorevoli a questo cambiamento.
Assolutamente, ne parleremo anche con il direttivo magari dell'Hauser stessa, quindi con la presidente Afra Bellelli, e troveremo un momento di condivisione, di approfondimento specifico, molto volentieri. Bene, io direi che possiamo andare alla votazione del punto numero 4. Favorevoli?
Favorevoli.
10 in sala, 11 con assessora manca da remoto, direi all'unanimità. Astenuti e contrari, appunto nessuno. Quindi approvato il punto numero 4 all'ordine del giorno. Approviamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli?
Favorevoli.
Sempre all'unanimità. Astenuti e contrari, nessuno. Bene, abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno. Io, prima di salutarvi, passerei la parola all'assessora Manca, perché so che ci teneva a dare una comunicazione breve ma importante.
cosa perché era stato un evento abbastanza, insomma, al quale tenevamo particolarmente, vista la tematica e tutto il lavoro che facciamo anche sui giovani, sulle politiche giovanili, la scuola, eccetera, era giusto condividere insieme a voi, anche perché lo ha donato all'amministrazione tutta.
Bene, grazie Assessora Manca. Concludendo, mi sembra giusto leggere i valori espressi e dichiarati nel Gagliardetto, perché credo, come detto, che siano valori assolutamente condivisibili dall'amministrazione comunale di Rio Saliceto e dal Consiglio comunale di Rio Saliceto, e sono principi e valori di cui abbiamo assolutamente bisogno al giorno d'oggi. E carità, determinazione, lealtà, legalità, giustizia, onestà, rispetto, sacrificio, speranza e umiltà. Dunque ringrazio anch'io la preside canfora dell'Istituto Morano di Caivano per il dono che ci ha fatto. Vi saluto. Prego Tondelli.
Quindi, cioè, dopo il Gagliardetto invece io volevo consegnare al sindaco e a tutta l'amministrazione un manifesto ripudia la guerra, l'iniziativa di Emergency. Io sono stato contattato il 25 aprile, ho preso la mia biciclettina, sono andato da questo referente di Emergency che c'ha l'edicola di fianco a San Prospero, quindi lui mi ha detto che ha scritto ufficialmente al sindaco, e lui però ci teneva a farci avere il manifesto, quindi io ho detto, io faccio da tramite, ho fatto proprio la staffetta.
Oh, perfetto, grazie consigliere Tondelli, ci ha scritto proprio ieri e ne parlavamo oggi di come organizzarci eventualmente per andarla a ritirare e coordinarci su come effettivamente dare seguito a quanto approvato poi e nell'ultimo consiglio comunale all'unanimità. Dunque grazie e niente, direi che possiamo salutarci e ci vedremo sicuramente nella seconda metà di maggio per un prossimo consiglio comunale. Auguro a tutti voi e a tutta la cittadinanza un buon primo maggio.